come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 35 minuti in questo momento, numero di telefono per chiamarci in diretta, numero verde 800 24 0024, ve lo ripeto, 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
5 morti a Verona, una famiglia distrutta, una tragedia inspiegabile, un commercialista uccide moglie e 3 figli piccolissimi e si toglie la vita, i vicini sereni, mai una lite. Berlusconi al Consiglio nazionale Forza Italia che ha deciso la confluenza del partito nel Popolo della Libertà, passo importante, i nostri obiettivi restano gli stessi. Una bomber parla al TG2 Elvo Zornitta, unico indagato, sono accusato ingiustamente, una vita da inferno, voglio i danni. 2,5 milioni di euro dal perito che avrebbe alterato le prove. Temperatura impicchiata, vento, prime nevicate anche a bassa quota, da nord a sud l'Italia si prepara in questo fine settimana a un primo assaggio d'inverno. È pronto Harry Potter e il principe mezzo sangue, sesto film della fortunatissima saga, ma uscirà a luglio. Per il maghetto si avvicina allo scontro finale con Lord Voldemort, il signore del male.
Bene, questi erano i titoli del TG2. Particolarmente significativa per me, mi ha colpito molto oggi l'intervista di Bossi al Corriere della Sera. Se capita a me la stessa situazione di Luana Englaro, lasciatemi morire, ma non staccherei la spina a mio figlio. Ma al di là di questo, a proposito di una possibile legge sul testamento biologico in seguito alla vicenda di Luana Englaro, Bossi dice non lo so, è una legge difficile da fare, io non saprei come possa essere fatta, bisognerebbe stabilire con certezza la volontà della persona. Non è quanto accade anche con i testamenti tradizionali, no, per niente, è completamente diverso. Qui non si tratta di trasmettere dei beni, si tratta di rinunciare alla vita. Per prima cosa, una cosa del genere non dovrebbe essere fatta quando una persona è già malata, perché lì la volontà è già deviata, dal dolore e ancora di più dalla paura. Mentre se lo si fa quando si sta bene, molto spesso è per motivi ideologici. Uno viene convinto dai mass media. Si può sempre cambiare idea? Sì, si può quando si può. In questo campo non è sempre così, anzi, e comunque fare una legge con queste incertezze, già i casini vengono fuori quando si parte da basi certe. Però alla fine chi altri dovrebbe decidere? Nessuno, è la persona che dovrebbe decidere, nessun altro, di certo non i magistrati. Io penso che neanche lo Stato possa entrare in campi di questo tipo. Come se ne esce? Non lo so, non c'è una risposta. Infatti credo che alla fine sia così, non c'è sempre una risposta a tutto. Studio aperto.
Strage shock a Verona, aveva la passione delle armi, il commercialista che si è suicidato dopo aver ucciso la moglie, avvocato e i 3 figli. I bambini di 3, 6, 9 anni erano già in pigiama, il più piccolo stava giocando coi soldatini. Una serata tranquilla, una famiglia modello, dicono i vicini. Improvvisa la tragedia, senza un perché. Aveva un embolo, ma nessuno se n'è accorto. Rossella, 28 anni, è morta dopo essere stata curata e dimessa 3 volte dagli ospedali nel giro di 2 settimane. Oggi funerale vicino a Taranto, in 9 tra medici e infermieri finiscono sotto inchiesta. Il Consiglio nazionale di Forza Italia approva per acclamazione la mozione che sancisce la confluenza del partito nel Popolo della Libertà. A marzo il primo congresso, Berlusconi rilegge il discorso della discesa in campo 14 anni fa e ribadisce: siamo il baluardo della democrazia, pronti a un nuovo miracolo italiano. Benvenuti nel sito di Amanda Knox, un luogo per conoscerla e aiutarla. Così la famiglia della studentessa americana sbarca su internet per raccogliere fondi e accreditare una nuova immagine dolce.
Bene, 18.39, 800, 24, 0024, tra le notizie di oggi certamente importanti, perché abbiamo sempre detto, anzi molti ascoltatori ci hanno sempre detto, il petrolio cala ma la benzina no, e invece la benzina è arrivata ai minimi dal 2005. Però occupiamoci delle cose nostre, delle cose importanti che riguardano l'Italia, mentre i politici sono ancora affannati a trovare una soluzione per Villari che non si vuole dimettere. E c'è una università che tra l'altro è tra quelle indebitate in Italia, oltre il 90% degli stipendi se ne vanno, del budget se ne va in stipendi, che è quella di Messina, al centro di un caso clamoroso che come al solito riguarda il rettore.
C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, avevano tutti la toga. C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, la famiglia del rettore.
Ora sembra che all'Università di Messina, l'Università di Messina, il rettore, che è al centro di un'inchiesta, ci sarà il processo che parte il 5 marzo per aver interferito in un concorso dove doveva passare per forza il figlio di un prorettore di un'altra università, il solito pasticcio. Ci sono addirittura dei nastri registrati da una specie di gola profonda, che è un professore che avrebbe subito, Giuseppe Cucinotta, avrebbe subito delle pressioni ieri per far andare quel concorso in un certo modo, cose che accadono sempre, naturalmente poi devono essere provate quando ci sono dei reati in ballo in sede giudiziaria. Ieri Cucinotta ha parlato con Anno Zero, sentite.
Io ho ricevuto pressione da un collega della facoltà, però per interposta persona. Durante il concorso ho subito altre pressioni, diciamo, e che erano chiare, dicevano chiaramente che se io non avessi allora ubbidito, va bene, in un determinato modo, per me sarebbero stati tempi duri.
Io in questo caso non ho fatto pressione su nessuno perché la cosa, il concorso potesse avere un andamento diverso da quello che ha avuto. Sono arrivato fuori tempo massimo.
Ma fuori
e
tempo massimo?
Sono soltanto di sapere se c'erano delle possibilità per evitare dei fatti che potevano dare fastidio all'università.
E quali erano questi fatti?
Ah, signora, quelli che sono andati in tribunale.
Questo tramite che è venuto a fare da ambasciatore sarebbe, secondo quello che si legge sull'ordinanza, il professor Catarsini.
Sì, in qualità di messaggero, diciamo, mi porta questo tipo di sgradito messaggio, diciamo, no? Mi ha detto che secondo quanto aveva riferito l'altro docente, che non è di questa facoltà, della veterinaria, il concorso o andava in una determinata direzione oppure doveva andare in bianco.
Quest'altro docente, sempre stando alle carte e al suo virgolettato, sarebbe il rettore.
Se lo dicono le carte.
Lei la smentisce questa cosa?
No, perché devo smentirla?
Ah, va bene.
Io non smentisco questo.
Avete sentito anche un'altra voce, oltre a quella del professor Cucinotta, e sarebbe l'intermediario, colui che ha fatto pressioni su Cucinotta per conto del rettore, che si chiama Franco Tomasello, il professor Catarsini. 800 24 00 24, naturalmente tiene banco ancora nella politica il caso Villari, è incredibile ma è così. Intanto il Nicola Latorre del Partito Democratico, per il pizzino, non dico che chiede scusa, ma dice è stata una leggerezza, lo dice a Striscia la Notizia.
Guardi, se dobbiamo dirlo con serietà, sì, è stata una leggerezza. Però in quel pizzino c'era scritto quello che io più volte ho detto pubblicamente, sì, esattamente quello che penso.
Ma perché non l'ha detto lei, gliel'ha fatto dire a Bocchino?
Vado a chiedere alla Torre che cosa mi scrive.
Forse non ne avrei avuto neanche il tempo perché stavo per andare via.
Perché sa cos'è? Che questi italiani, poverini, gli italiani votano un partito, votano un politico e poi vedono che ci sono sti inciuci, insomma.
No, guardi. È stata sicuramente una leggerezza, ma parlare di inciucio e di tradimento per questa cosa credo che sia una critica assolutamente inaccettabile.
Il bello è che Latorre, anche quando parla con Striscia la Notizia, recita sempre lo stesso copione e dice è assolutamente inaccettabile, ma insomma bisognerebbe scherzare anche su certe cose, anche sdrammatizzarle. Invece, intervistato da Striscia la Notizia, risponde come risponderebbe durante una trasmissione tipo Omnibus. E il bello è che poi i politici, loro stessi, che dovrebbero risolvere alcuni problemi velocemente per occuparsi di altro, dicono che è uno scandalo questa situazione e che bisognerebbe occuparsi di quei problemi. Cioè prima creano le situazioni per cui poi ci si trova impelagati in questi pasticci, poi dicono beh sì, però basta con questa cosa, bisognerebbe occuparsi di altro. Gasparri, innanzitutto Maurizio Gasparri.
Io ho visto un'aggressione nei confronti di Villari che francamente non mi è piaciuta. Dopodiché noi eravamo disposti anche, ho ribadito con date, circostanze e luoghi, a votare anche Orlando pur di chiudere, perché c'è l'economia, c'è l'occupazione, la sicurezza, francamente credo che anche l'onorevole Gentiloni, anch'io mi occupo di varie cose e credo di aver dedicato più tempo di quanto vorrei a questa questione.
Emma Bonino.
Ma
che
lei?
Paese siamo? Siamo un paese dove da 6 mesi si è semplificato, si fa per dire, lo scenario politico. Dobbiamo affrontare la crisi mondiale e non si riesce a fare la commissione di vigilanza. Cioè, adesso.
Ma chi dovrebbe farla la commissione di vigilanza se non quegli stessi politici che poi si scandalizzano? E infatti Feltri, direttore di Libero, dice, molto pragmatico, che qualcuno dia qualcosa a Villari in cambio.
Dire a Villari tu te ne vai via, bisogna proporgli qualcosa in cambio. La politica, lo sappiamo tutti, è anche questa cosa: quando un uomo riesce a conquistare una poltrona è molto difficile che poi la restituisca gratis, pertanto Veltroni o chi per lui dovrebbe cercare di trovare una nuova sistemazione a Villari senza svillaneggiarlo, perché fino adesso è stato trattato come un oggetto. Ecco perché Villari si oppone, si irrigidisce.
Ma oggi l'uomo come sta? Cosa dice? Come ragiona? Alcuni giornali parlano che di una mastella che lo dirige, lo manovra, ma insomma sono speculazioni naturalmente, nessuno può dirlo con certezza perché lui risponde in questo modo, sentite.
Sereno, fiducioso, rispettoso, mi sono consegnato a questo profilo, lo vorrei mantenere, scusatemi ma non posso dire più nient'altro, grazie. Grazie.
Sentiamo il traffico noi dopo le voci, la voce anzi dell'uomo più ricercato d'Italia, l'uomo per cui purtroppo la politica è appesa ed è ferma nelle discussioni. L'ascoltatore giustamente scrive: in altri paesi i politici lavorano in Parlamento e raramente vanno in televisione, è proprio così, c'è una sovraesposizione, centinaia di trasmissioni televisive. Anche ieri quando il ministro Brunetta ha elencato i suoi appuntamenti di giornata c'erano almeno 2 o 3 dedicati alla stampa. È così, in Italia funziona in questo modo. D'altra parte, quando si va in televisione ne succedono di tutti i colori. Sentiamo quello che si sono detti ieri uno che non è un politico, che è l'architetto Fuxas, e Barbareschi. Questa è della serie, Luca Barbareschi, deputato del PDL, questa è della serie un po' trash in televisione, sentiamo comunque.
Fuxas, la vuoi smettere di dire delle sciocchezze? Ma cosa non è il mio campo? Ma cosa sai? Vuoi che parli delle cose che hai fatto a Torino, che sei inquisito a Torino?
Chi è inquisito io?
Allora,
ma
dai,
tu sei matto!
Non fammi parlare!
Sono inquisito!
Allora,
scusa!
Allora,
scusa, c'è cosa
mezza,
dici?
C'è mezza Torino!
Dici del falso
che
e delle stronzate come
non
sei!
Non insultare
ma cosa dici?
Allora,
inquisito che?
C'è mezza Torino in rivolta per le tue torri!
Ma quali? Di che parli?
Devi smettere.
Tu non
insultare.
Sai nulla.
Tu non devi insultare.
Sì.
Per favore, tu devi stare sulla tua Maserati e andare al Partito Comunista da cui vieni.
Partito
fine.
Comunista non c'è.
E basta. No. Basta Fuxas.
E tu devi andare in giro sulla tua parte.
Potete far
no,
parlare
io vado in
attimo,
bicicletta,
però,
differenza. Perché è la seconda volta che ci provi.
Stai zitto.
Sei una sinistra al caviale.
Stai zitto.
Sei miliardario. Oh. Basta.
No? Allora, ma con il mio lavoro.
Va bene, io dico che le polemiche in TV a questo punto le fa meglio Vittorio Sgarbi, che saluto. Vittorio, buonasera.
Eccoci.
Allora,
non ho capito bene se ci sia stato uno che ha prevalso, ma nelle polemiche occorre che ci sia una verità più forte, allora vale la pena di appassionarsi e di combattere. Qui non ho capito bene chi avesse ragione.
Esatto, perché non si capiva nemmeno il motivo del contendere, insomma, almeno si deve capire il motivo del contendere, no?
Certo.
Allora, Vittorio Sgarbi che ha scritto per Bonpiani, clausura a Milano e non solo, Letizia, da Letizia.
Da Suor Letizia,
importante sottolinearlo, da Suor Letizia a Salemi e ritorno. E però oggi sul giornale ha scritto che a suo modo naturalmente il notissimo ormai Villari, mai così cercato credo dai giornalisti di Mezza Italia, è un eroe della democrazia. Ci può spiegare perché?
Beh, è un eroe della democrazia nel senso letterale della parola, perché è stato eletto con una maggioranza che è quella che sancisce in democrazia chi debba essere eletto Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica o Sindaco o qualunque altro ruolo, quindi anche Presidente della Vigilanza, non lo ha chiesto, non ha fatto una campagna elettorale per convincere nessuno, quindi ha anche il vantaggio di essere nella condizione di un eletto passivo, cioè è stato scelto da altri, che non sono i vertici di partito, perché Veltroni è indispettito e Berlusconi non lo sapeva, è nato all'interno del Parlamento, nell'autonomia del Parlamento, è il miglior garante possibile rispetto al fatto che non si è candidato, che è stato individuato come un punto d'equilibrio fra destra e sinistra, e ha un elemento, benché abbia meno esperienza di Zavoli, che è un ottimo presidente, e l'elemento a suo favore è che Zavoli è stato pescato da un'altra commissione. Quindi lui è stato eletto, non è possibile.
Eletto in quella commissione, vabbè, poi Sgarbi si perde con il telefonino come al solito, oppure passa ad un'altra linea. L'eroe della democrazia lo sentiremo un'altra volta. Intanto andiamo a sentire Carlo da Roma.
Eccomi,
buonasera. Eccoci qui, ci siamo persi Sgarbi e il Villari, eroe della democrazia, e andiamo a Carlo da Roma. Forse in questo caso è meglio, almeno la linea si sente. Carlo, dica.
Io sento benissimo, vi sento benissimo. Devo dire una cosa, ieri sera stavo vedendo anche io i due contendenti, l'architetto e l'artista, ma molto prima dello scontro ho detto ai presenti: vedrete che questi due stasera si beccheranno, e ho vinto la cena. È chiaro che se si mettono due persone opposte di pensiero in televisione davanti alle telecamere, due galli nello stesso pollaio, difficilmente col clima che c'è in questo momento in Italia si possono trovare d'accordo, e questo purtroppo porta il paese ancora più lontano, porta la gente che vede la televisione a vedere la televisione piuttosto che occuparsi del futuro del paese.
Sì, per fortuna non siamo appesi a Fuxas e a Barbareschi, e forse nemmeno a Villari, anche se si discute molto di Villari, no?
Il problema è che nessuno sta controllando la situazione degli altri paesi, dei mercati, della finanza, della General Motors che se chiude porta 2 milioni di persone per strada, e noi giochiamo con Villari.
È così. E a proposito della vicenda Villari, che ne pensa lei?
Un po' più di disciplina, un po' più di etica, un po' più di coraggio, un po' più di rispetto delle norme, perché sì, è stato eletto ma nessuno l'ha candidato dal lato suo. Poi, domanda importante, ma perché non si è giocata prima la carta di Zavoli?
Perché prima si è pensato al gioco di Palazzo, e nelle caselle dei giochi di Palazzo c'era Orlando dell'Italia dei Valori, perché aveva un accordo con il Partito Democratico. Il motivo è molto semplice, ma succede anche dall'altra parte.
Purtroppo quelli della parte dell'Italia dei Valori sono considerati in questo momento gli ultimi comunisti, perché sono schierati in modo un po' più duro rispetto alla sinistra che non c'è più, rispetto ai DS che non ci sono più, rispetto a tutta la sinistra che si è materialmente volatilizzata.
Sì, può darsi, comunque c'era un veto, ma insomma ne abbiamo parlato a lungo, è inutile ricapitolare tutto. La ringrazio, Carlo. Andiamo a Torino, dopo Roma. Francesco, buonasera.
Buonasera. Dica. Volevo parlare anch'io sul caso di Villari, perché è una situazione veramente scandalosa, e poi soprattutto importante perché fa emergere quello che è poi la vita reale all'interno dei partiti, cosa che per le persone comunemente normali, diciamo così, tra virgolette, che si limitano ad andare a votare, non riescono a capire quelli che sono poi i riscontri e i risvolti di certe cose.
Cioè, lei dice che addirittura è istruttiva alla fine, oltre a essere un tormentone infinito, è istruttiva perché fa vedere il vero volto della politica, cioè le trame, perché i giochetti, i pizzini, le segreterie dei partiti, mi dimetto, non mi dimetto, queste cose qui.
È istruttiva perché io poi in parte voglio così ricollegarmi un po' quello che diceva anche il direttore Feltri e Sgarbi. In un partito, chi fa vita di partito sa benissimo che ci sono dei rapporti di forza. Una volta erano dati dal tesseramento, quindi le tessere potevano portare poteri congressuali, cambiare le varie segreterie di partito, o in parte c'era la possibilità di valere.
Invece adesso, poi chiudiamo?
Adesso non è più così, non ci sono neanche più le preferenze, quindi Villari, l'unico potere che aveva per emergere all'interno del PD e quindi chiedere qualcosa in cambio e creare forza, era continuare ad accettare l'incarico all'interno della commissione e soprattutto non dimettersi.
La ringrazio, Francesco. Andiamo subito a sentire come riassume i fatti del giorno il TG3.
Il Consiglio nazionale di Forza Italia dà il via libera alla nascita del PDL, Berlusconi un passo avanti verso la libertà e un nuovo miracolo italiano. Veltroni, le proposte del PD sulla giustizia, una riforma condivisa nell'interesse dei cittadini, non di uno solo, no alla separazione delle carriere. La BCE potrebbe tagliare nuovamente i tassi di interesse, lo ha detto il presidente Trichet, la situazione economica è drammaticamente cambiata. A Verona un commercialista uccide la moglie e tre figli di 9, 6 e 3 anni, poi si spara un colpo alla testa, non si sa perché. Obama annuncerà la nomina di Hillary Clinton a segretario di Stato per la festa del ringraziamento, lo riferisce la CNN. Arrestato il figlio del boss dei Casalesi, Bidognetti, accusato di tentato omicidio di due parenti di una pentita. A Palermo, inquietante graffito, liberate Riina, intanto il figlio del boss chiede ai giudici di poter lasciare Corleone e trasferirsi al nord. Nanni Moretti apre il Torino Film Festival con il film di Oliver Stone su Bush e con una raffica di pessimismo sulla politica italiana.
Bene, erano i titoli del TG3. E poi dicono che non si dimette Villari. Sentite come Fabrizio Morri, che è un esponente del Partito Democratico di Essino, lo tratta. Sapete chi è Villari? È un teatrante napoletano. Ci ho parlato e penso che sia un uomo falso. Sky TG24.
Forza Italia confluisce nel PDL. Berlusconi, noi baluardo della democrazia.
Il prezzo della benzina continua a scendere, ma è così basso dal 2005.
La BCE pensa ad un taglio dei tassi, Trichet, possibile evoluzione drammatica.
All'Italia protestano i creditori e parte la cassa integrazione, differito lo sciopero di martedì.
Verona stermina la famiglia e si suicida, è giallo sulle cause del massacro.
Caserta arrestato per tentato omicidio, Gianluca Bidognetti, figlio dei boss dei Casalesi.
Milano, intervento record su una bambina di 5 mesi, ricostruiti esofago, trachea e laringe.
È ufficiale il divorzio tra Madonna e Guy Ritchie, lui rinuncia a 175 milioni di dollari.
Domani Inter-Juve, suggestioni e veleni di un derby d'Italia senza tempo.
Valentino Rossi su una Ferrari, per gli spettatori di Sky TG24 è meglio di no.
Bene, bene, eccoci qui, 800 24 00 24. Mea culpa della politica che si rende conto di aver esagerato sulla questione Villari, anche se ancora non si è trovata una soluzione. Il bello è che dicono basta, bisogna parlare delle cose reali, bisogna parlare di quello che succede nel paese, bisogna cercare di risolvere i problemi dell'Italia. E troppo tardi, forse, dopo aver parlato solamente per 15 giorni della vicenda Villari. Gasparri, sentiamo.
Io ho visto un'aggressione nei confronti di Villari che francamente non mi è piaciuta. Dopodiché noi eravamo disposti anche, ho ribadito con date, circostanze e luoghi, a votare anche Orlando pur di chiudere, perché c'è l'economia, c'è l'occupazione, la sicurezza. Francamente credo che anche l'onorevole Gentiloni, anch'io mi occupo di varie cose e credo di aver dedicato più tempo di quanto vorrei a questa questione.
Emma Bonino.
Ma vede che paese siamo? Siamo un paese dove da 6 mesi si è semplificato, si fa per dire, lo scenario politico. Dobbiamo affrontare la crisi mondiale e non si riesce a fare la commissione di vigilanza. Cioè, adesso.
E questa era Emma Bonino. Ma anche i giornalisti, in un certo senso, si accorgono che titolare magari i telegiornali su Villari può essere bizzarro, può suonare strano a qualcuno. Per esempio il TG3.
Buonasera dal TG3. Nel paese ci sono certo problemi più importanti, ma le vicende della commissione parlamentare RAI occupano ancora la scena politica, anche perché ogni giorno c'è una sorpresa.
Bruno Vespa.
È vero che noi riteniamo che questo problema della RAI, insomma, non turbi i sonni degli italiani, non è che la notte uno si alza di soprassalto e dice oddio, che avrà fatto Villari, sarà dimesso, non sarà dimesso, insomma, chi non arriva alla fine del mese ha problemi diversi da affrontare o chi ha un'impresa in difficoltà, ma come mai è successa questa storia?
E poi parte la trasmissione. 800 24 00 24. Andiamo a sentire da Reggio Emilia Vincenzo. Buonasera.
Buonasera. Chiamo da Reggio Emilia, sono ricercatore CNR e volevo spendere due parole a proposito dell'università, della ricerca.
Sì, ha sentito le notizie da Messina da questo punto di vista.
No, ma infatti il punto è, cioè, sono molto contento che ci sia un fuoco mediatico su questi problemi che vanno sicuramente stigmatizzati, cioè tutta questa situazione è sicuramente negativa, è un cancro che assilla l'università, la ricerca e anche il CNR, è stato oggetto di questo fuoco mediatico in passato, sicuramente sono problemi che esistono, ma la cura come sempre, cioè quando c'è un malato e ha il cancro non è quello di non dargli da mangiare, cioè io volevo segnalare...
A che si riferisce lei? Al taglio dei fondi?
Al taglio dei fondi.
Sì, che avviene ormai da diversi anni, non è solo di questo governo.
No, non voglio soltanto... Io ce l'ho tanto con questo governo quanto con quello precedente, pur essendo principalmente un elettore di centrosinistra. Anzi, io voglio dire, da un governo di centrodestra non necessariamente mi aspetto dei dettagli, cioè dipende... Se il problema della ricerca viene affrontato come un problema occupazionale, cioè è anche stato trattato così dalla sinistra, cioè
certo,
dare un lavoro, un ammortizzatore sociale di diverso tipo a questi ricercatori. Per me si possono tagliare anche tutti, in un certo senso, chiudiamo il CNR e smettiamo di spendere dei soldi, ma se invece è strategico per il paese, come penso che sia, perché io ci spendo molto più del tempo che necessario nel mio laboratorio, perché credo che sia anche un, se no sarei stato all'estero come dove stavo prima, se pensiamo che sia strategico, allora il problema non è occupazionale, il problema è non perdiamo questo tram che vi dico si sta perdendo, perché lo vedo anche nel mio laboratorio, stiamo perdendo la strada che avevamo riconquistato negli anni passati. Allora, cioè, non è un problema occupazionale, è un problema di strategia anche industriale, perché
si possono anche tagliare i fondi, però dipende dove si tagliano i fondi, c'è ricerca e ricerca, perché poi non bisogna mettere tutto nel calderone, eh. Ci sono fondi dati alla ricerca che magari non servono, non sono ricerca strategica per il paese. Un paese deve anche saper scegliere la ricerca,
certo,
che vuole fare.
Questo è un compito politico che da anni manca, infatti da anni mancano la scelta dei progetti strategici, non ci sono dei progetti finalizzati. L'ultimo è stato, mi sembra, 3-4 anni fa, 5 anni fa, l'ultimo in cui si fa un bando in cui si chiede, a parte forse recentemente col governo Prodi è stato fatto uno di piccola entità peraltro, in cui si dice, noi vi diciamo cosa proponete, su cosa ricercare, noi vi diamo i soldi. Quindi il potere della politica anche di dare degli indirizzi che in realtà non sono stati dati.
Ho capito, la ringrazio Vincenzo, la ringrazio. Sentiamo ancora sul caso Villari, il modo per risolverlo forse è molto semplice, lo indica Vittorio Feltri.
Dire a Villari tu te ne vai via, bisogna proporgli qualcosa in cambio. La politica, lo sappiamo tutti, è anche questa cosa: quando un uomo riesce a conquistare una poltrona è molto difficile che poi la restituisca gratis, pertanto Veltroni o chi per lui dovrebbe cercare di trovare una nuova sistemazione a Villari senza svillaneggiarlo, perché fino adesso è stato trattato come un oggetto. Ecco perché Villari si oppone, si irrigidisce.
Si rigidisce anche perché c'è gente come Fabrizio Morri del Partito Democratico, ripeto, che dice: penso che sia un uomo falso, ma non solo, astuto, sleale e viscido. Questo dice. Sentiamo La Torre, uno dei protagonisti di questa assurda vicenda, quello del pizzino, non chiamiamolo così, insomma, del bigliettino a Bocchino per suggerirgli la tattica nella discussione intorno alla vicenda Orlando / Pecorella. La Torre a Striscia la Notizia, che dice: forse ho commesso una leggerezza.
Guardi, se dobbiamo dirlo con serietà, sì, è stata una leggerezza, però in quel pizzino c'era scritto quello che io più volte ho detto pubblicamente, sì, esattamente quello che penso.
Ma perché non l'ha detto lei, gliel'ha fatto dire a Bocchino?
Vado a chiedere alla Torre che cosa mi ha scritto.
Forse non ne avrei avuto neanche il tempo, perché stavo per andare via.
Perché sa cos'è? Che questi italiani, poverini, gli italiani votano un partito, votano un politico e poi vedono che ci sono sti inciuci, insomma.
No, guardi, è stata sicuramente una leggerezza, ma parlare di inciucio e di tradimento per questa cosa credo che sia una critica assolutamente inaccettabile.
Dino ci chiama da Lucca. Buonasera, Dino.
Buonasera, salve. Premetto che sono un elettore di sinistra, anche se in questo momento fa un po' poca differenza. E io con i miei colleghi, amici e così via sono sempre stato un po' denigrato, perché credo molto nel potere della politica e nel fare politica in maniera seria e credere in queste cose. Però ultimamente, dopo anni che continuo a resistere rispetto a colleghi che mi dicono ma sono tutti corrotti e così via, queste ultime notizie veramente mi fanno cascare le braccia. Come si fa a dire, come Feltri dice, un politico vuole in cambio qualcosa? Per me, io sarò un illuso, un idealista, ma è una cosa che un po' non
ma la politica è anche questa, ci sono gli incarichi, eccetera, sì, è fatta anche di queste cose. Insomma, Feltri mi è sembrato molto pragmatico da questo punto.
Sì, ha ragione, pragmatico, è vero, ma nemmeno arrivare a dire come La Torre che, insomma, praticamente ha detto cosa vuole che sia, ho passato un suggerimento, ma non è un collega, non è un tuo collega, perché se fosse un tuo collega, allora vuol dire collega di cosa? Della casta? Non nemmeno usare la parola avversario, perché non è un nemico, ma è una persona dell'altra parte politica, e per cui te non puoi dare un suggerimento all'altra parte politica.
No, ma più che altro puoi anche dare un suggerimento, ma se sulla vicenda Villari la pensi in un certo modo, questo l'abbiamo detto più volte in questa settimana che è stata tormentata da questo caso, perché non dirlo esplicitamente? Se pensi che la vicenda sia simile a quella Pecorella, se pensi che Orlando sia inadeguato, dillo apertamente, fai una battaglia aperta all'interno del tuo partito, no?
Esattamente come lei, cioè qualunque parte politica tu sia, quello che pensi devi portarla avanti e dirlo, no? Senza cose di nascosto, il follettino. mi fa veramente perdere la speranza, e mi creda, se la perdo anch'io, che vengo sempre preso in giro da colleghi, ma come, perché io ci credo, spero di poterci continuare a credere, ma a questo punto non so più veramente, entro in quel gruppo di persone che sono tante in Italia, che non so più veramente in chi credere e come potrà andare avanti questo paese.
La ringrazio, Dino. La ringrazio io. 19 28 50 800 24 00 24. Un ascoltatore mi scrive perché deve trovare la Veltroni una soluzione, perché Villari è un senatore del Partito Democratico, seppur eletto in quel ruolo dalla maggioranza, con due voti però dell'opposizione. Abbiamo già in linea Alessandro da Roma, Umberto da Como, Rosario da Roma e altri ancora. Ci accompagnerà questa sera fino al termine della trasmissione Emiliano Brogi. Buonasera.
Buonasera, grazie mille.
Grazie a lei di essere con noi, studente, possiamo dire così, studente a Bologna. E...
studente, praticante, giornalista, praticante, diciamo.
Lei dove fa anche qualche lavoro? Lavora, come si mantiene?
Io mi mantengo con un mix di aiuto della mia famiglia e di lavori.
Quanto paga di affitto a Bologna, per curiosità?
Pago 360 euro al mese.
Una stanza o un appartamento?
Una stanza.
Naturalmente. Che ne pensa della vicenda Villari?
Beh, io penso che sia innanzitutto imbarazzante, perché sono un elettore del Partito Democratico e trovo la cosa imbarazzante, francamente. E poi penso che praticamente sia un coro di menzogne. Mente chiunque, diciamo, mentono,
cioè,
tutti.
Per esempio?
Mentono tutti, mente chi, mente il fatto che nel PD c'è chiaramente chi rema a favore di questo Villari per motivi interni al di là di Villari, e sentendo l'episodio La Torre non è neanche difficile capire chi.
I dalemiani, dicevi, famosi dalemiani.
Le dinamiche interne al PD, è abbastanza evidente che La Torre non muove un passo senza che l'innominato lo... E il fatto che c'è questa vecchia punta della classe dirigente abbia ancora questo potere, francamente, mette anche in un'altra luce la leadership, insomma, di Veltroni, che io in quanto elettore al momento appoggio. Però penso che mentano un po' tutti, mente Villari quando dice che lui lo fa per senso delle istituzioni. In realtà, una volta che Presidenza del Consiglio, della Camera e del Senato gli hanno detto di levare gentilmente le tende, non si capisce quali siano queste istituzioni. Penso che menta anche Gasparri quando dice eravamo disposti a votare Orlando, ma se erano disposti a votare Orlando l'avrebbero votato, non saremmo stati un mese lì.
No, però è vero Emiliano, che nel caso di Orlando c'era stato addirittura prima, oggi qualcuno lo scrive, un accordo in estate tra Berlusconi e Veltroni sull'assetto generale sia della Commissione di Vigilanza che della RAI. Poi uno può pensare a tutto il male possibile di questo accordo, in cui c'era anche un presidente della RAI, un direttore generale, persino il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, in cui c'era effettivamente il nome di Orlando. Poi questo accordo, siccome è stato più o meno svelato dai giornali, si è gridato all'inciucio, eccetera eccetera, Veltroni non ha avuto la forza di portarlo avanti. Questo è quello che è accaduto secondo alcune ricostruzioni che però per me sono abbastanza affidabili.
Se mi permette un altro...
Sì, dica, come no?
Io sono convinto che la commissione parlamentare sulla RAI sia un arnese che andrebbe rimosso.
Dunque la pensa come me, per
chiunque
fortuna.
Chiunque lo farà sarà un benemerito, perché vorrà dire che avrà messo mano in maniera seria al servizio televisivo, che sta portando all'assurdo che un sacco di gente è arrivata a pensare che non ci sia bisogno di un servizio pubblico, quando io per esempio penso che sia fondamentale. Però vorrei dire che, detto questo, se una commissione è di garanzia, c'è un motivo per cui si dà, diciamo, abitualmente la presidenza all'opposizione.
Sì,
questo
sì, no,
è stato più o meno sempre fatto, no?
Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Infatti c'è un accordo adesso su Zavoli, è stato eletto Villari, nessuno ha mai pensato di mettere qualcuno della maggioranza come presidente della commissione di vigilanza. Allora andiamo agli ascoltatori e andiamo a Riccardo da Pesaro. Riccardo, buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io volevo semplicemente dire che secondo me qui scontiamo la sudditanza di Veltroni a Di Pietro. quindi lui ha dovuto fino alla fine spalleggiare la candidatura di Orlando perché era il candidato dell'Italia dei Valori, e a questo punto deve lui uscire dall'inghippo e dal caos che ha creato, perché il problema è soltanto suo. Perché non hanno espresso loro col partito che era partito di maggioranza, diciamo, dell'opposizione, un loro candidato? Hanno consentito a Di Pietro di fare il ricatto. Perché? Perché devono andare a fare le votazioni in Abruzzo e sono alleati? E questo è il problema?
No, perché nel gioco,
non li appoggia più in Abruzzo e quindi perdono di nuovo pure le elezioni in Abruzzo? E a quel punto Veltroni cade?
Beh, adesso lei magari fa un po' di fantapolitica, però un accordo c'era, nessun rappresentante per esempio dell'Italia dei Valori ha ottenuto vicepresidenze alla Camera, al Senato, eccetera, e invece c'era questo accordo sulla commissione di vigilanza Rai, che evidentemente interessava molto il partito di Pietro con Orlando. Riccardo, la ringrazio, andiamo a sentire Umberto ci chiama da Como. Buonasera Umberto.
Buonasera Cruciani. Allora, il mio contributo è riguardo il tema della meritocrazia e l'università, gli scandali.
L'ultimo, quello di Messina, no? L'ultimo,
esatto,
quello di Messina.
Esatto. Allora, io vorrei portare solo un piccolo contributo, perché sono un giovane medico, 35 anni, e nella mia formazione ho vissuto per un periodo superiore a un anno in Francia. Ecco, quello che ho visto è che in Francia, logicamente, il numero di medici è molto inferiore rispetto a quello che abbiamo qui in Italia. Però per cui c'è più possibilità per tutti. Però quello che ho visto nel centro universitario dove ho lavorato, che comunque anche lì, guarda caso, i ruoli più importanti erano coperti da figli di, almeno io posso parlare per la ginecologia, quello che ho visto è il figlio di un neurologo di Montpellier, quindi in un'altra località diversa dove ero, però guarda caso era finito lì. E questo qui, per quello che ho potuto valutare, per quello che sono a conoscenza, per i suoi titoli, anche per le capacità chirurgiche, comunque non era certo superiore a altra gente che arrivava.
Guarda, io non so, però non so quale sia il sistema di reclutamento in Francia dei professori universitari, insomma, non credo. Certo non arriveremo alle situazioni paradossali, assurde, anche spesso vergognose e scandalose dell'Italia, insomma, su questo posso metterci la mano sul fuoco. Non credo che ci sia questo nepotismo diffuso, questo familismo diffuso che c'è in Italia, che noi abbiamo denunciato più volte. Umberto.
La meritocrazia nelle altre parti del mondo esista in maniera cristallina, e è vero che qui in Italia si esagera veramente. Quella espressione, i figli dei professori respirano un'aria, insomma, è veramente paradossale.
Sì, di un professore di Messina che, come sapete, ha detto: beh, insomma, che cosa volete che vi dica a proposito del fatto che il figlio diventa anche lui professore? C'è del vero nel fatto che, siccome respira un'aria di un profumo di sapere dentro casa, allora ha più possibilità per questo. Bah, andiamo a sentire Alessandro da Roma.
Buonasera.
Buonasera Alessandro.
Senta, Crefani, io non so se è già stato trattato questo argomento, perché purtroppo non riesco a sentirne tutte le cose.
Mi dica.
Qualsiasi azienda, assumendo del personale in mobilità a tempo indeterminato, gode di un'esenzione di contributi previdenziali a carico della propria azienda per 18 mesi. E inoltre, la mobilità che verrebbe riconosciuta dall'INPS a tutti i dipendenti in mobilità, il 50% l'INPS lo eroga direttamente al nuovo datore di lavoro. Allora, l'invito è, se è così, anche il caso CAI, di far partecipare un po' qualcuno, un po' tutti i suoi ascoltatori alla determinazione di qual è il beneficio di chi provvede ad assumere.
Guardi, non lo so, francamente, se CAI assumendo ha anche dei vantaggi da questo punto di vista, francamente non glielo so dire. Non è il punto fondamentale della vicenda CAI all'Italia, credo, no?
Rotti dipendenti. I contributi a carico d'azienda sono qualcosa più del 30%.
Sì.
Il 50% della mobilità me la prendo non per 18 mesi, ma fin tanto che sarebbe durata la mobilità. Quindi provi a fare il calcolo, farlo fare a qualcuno, non lo so.
No, Alessandro, adesso non so, ripeto, non mi sembra la cosa fondamentale della vicenda CAI, cioè sapere...
No, per carità di Dio, però quando hanno pubblicizzato 52 milioni di euro in più rispetto al miliardo, insomma, però bisogna vedere le contropartite quali sono.
Sì, no, ma le contropartite saranno quelle determinate dalla legge, naturalmente, quelle che noi possiamo, quelle che noi possiamo vedere. Sì, tra l'altro ripeto che su questa vicenda c'è adesso, peraltro negli ultimi minuti, una conferma di tutto il programma Mille Miglia, per esempio, che viene confermato e che viene e CAI si assume tutte le carte Mille Miglia, vuole onorare tutti gli impegni e dunque il cash versato subito da Alitalia, cioè dalla nuova CAI nei confronti della vecchia Alitalia e di Fantozzi, dunque è leggermente inferiore rispetto a quello che abbiamo letto sui giornali. Riprendiamo con Vittorio Sgarbi dopo l'interruzione di prima. Ciao Vittorio, ancora eccoci qui.
Mi dispiace che non abbiate colto e caduto la linea, ve lo diceva uno che ci stava ascoltando.
Sì.
Quando parlavamo di Villari, su cui sì. Ho scritto questo articolo di oggi, è chiaro che io conosco il merito e l'esperienza di Zavoli, e però quando parlo bene di Villari, non solo lo faccio perché è stato eletto democraticamente da parlamentari che hanno scelto lui come punto di equilibrio senza dover aspettare che glielo dicessero Veltroni e Berlusconi, quindi già questa autonomia del Parlamento mi sembra una soddisfazione per i parlamentari. Una volta poi scelto lui, evidentemente era perché quello che nella commissione è conosciuto come il più capace di mediare, quindi una figura non di schieramento o di antagonismo come poteva essere Orlando. A questo punto qual è il problema? Che perché è più giusto Villari di Zavoli? Perché i presidenti vengono espressi da commissioni che hanno i parlamentari definiti e nominati. Per nominare Zavoli hanno dovuto schiodarlo da un'altra commissione, e questo è un atto comunque arbitrario rispetto alle regole del Parlamento. Uno era eletto all'interno dei componenti, l'altro è chiamato da fuori, quindi da questo punto di vista, se non vogliamo insultarlo, offenderlo, dirlo corrotto o come dice Merlo sul Repubblica il formaggio, il topo che ha trovato il formaggio, dobbiamo dire che non ha chiesto niente, è stato riconosciuto, individuato e votato, e da questo punto di vista bisognerà vedere se fa delle buone cose. Io non credo che si rimetterà. Quindi, no, io mi sono posto solo un problema di regolarità.
No, ma da questo punto di vista non c'è dubbio. Però ti chiedo una cosa, siccome bisogna anche affrontare questa cosa andando a guardare la psicologia, perché in questi giorni è stato svillaneggiato da tutti, gli hanno detto delle cose terrificanti, è probabilmente una delle ragioni per cui resta. Però lo stesso Villari ha detto: se si trova l'accordo su un altro nome mi dimetto un minuto dopo.
Sì, questo è l'errore che ha fatto all'inizio, però prima di essere insultato e chiamato corrotto da Di Pietro e prima ancora che venisse fatto venire fuori uno dal cilindro di Veltroni e di Berlusconi fuori dalla commissione. Quindi in questa logica quello che lui difende in questo momento non è soltanto il suo onore, questo è già comunque una cosa importante, perché ogni parlamentare democraticamente come ogni cittadino è uguale a un altro, quindi non è che abbia più o meno diritti, ma difende il fatto che a decidere di una commissione non possono essere persone che sono i segretari di partito, come quando ero in Parlamento io, che ti dicono quello che devi votare e non puoi scegliere. Ci sono quei candidati, chi li ha scelti? Li hanno discussi? C'è stato un modo per cui i singoli commissari facessero intendere le loro prerogative? No, caduti dall'alto. Questa mania di cancellare la democrazia, di non consentire una scelta democratica e discussa, ma dire abbiamo deciso, siamo più bravi di voi, Zavoli, dovete votarlo. Beh, vabbè, certo, perché Zavoli è bravo, ottima cosa, ma non è che per questo, mentre il Presidente del Consiglio può scegliere il Ministro dell'Istruzione, uno che non ha nessuna competenza sull'istruzione, o Ministro della...
Sì,
non so,
e poi se ne assume, assumendosene le responsabilità, certo.
Appunto, e allora allo stesso modo i parlamentari votano Villari, non è che devono votarlo perché è un tecnico della televisione, altrimenti non avremmo mai avuto ministri che non fossero tecnici, ma è normale che la designazione sia all'interno di una comunità democratica, e questa volta la democrazia è stata paradossalmente rispettata proprio perché si è riusciti a scavalcare la volontà delle segreterie.
Sì, devo dire una cosa per concludere, poi ti ringrazio, che trovo anche fastidioso quello che è stato detto a proposito di Zavoli, perché un minuto dopo il fatto che è stato raggiunto un accordo tutti a dire ah sì, che nome fantastico, che cosa meravigliosa, è l'uomo giusto al posto giusto, ma allora perché non ci avete pensato prima di 40 votazioni?
Appunto. D'altra parte, sai, io devo dire, questo capriccio del potere è la ragione per cui, così come eravamo partiti, io ho fatto il libro Clausura a Milano, perché anche nella mia cacciata da assessore,
sì,
Paolo in fondo ha agito fuori della logica di una democrazia che consenta a ognuno di valere per quello che è, nel senso che puoi cacciare un assessore perché lavora poco, non perché ha cattivo carattere. Questa logica è logica padronale, per cui chiami uno e lo cacci a tuo piacimento. Questa è la ragione per cui le regole di un convento, ecco il concetto di clausura,
sì, sì,
sono regole gerarchiche in cui c'è uno che comanda e gli altri che obbediscono. La democrazia è l'opposto, dalla base si stabiliscono gli eletti, purtroppo non capita più, sia nelle politiche, forse solo il sindaco viene eletto dai cittadini, il resto è tutta una, come dire, decisione che, e questo purtroppo è un atteggiamento così violento che ci siamo persino abituati a ritenerlo corretto, ma è scorrettissimo. Quindi io ho denunciato la Moratti in questo libro per questo metodo, perché uno pretendeva di essere giudicato per il suo lavoro, quello che ho fatto,
sì,
no, perché è la stessa cosa si potrebbe dire di Villari. Se Villari, dopo essere stato eletto, mostrerà di non essere in grado di fare il come dire, presidente di garanzia, potranno chiedere di andarsene, ma che se ne vada con una pedata nel sedere appena viene fuori una situazione imposta è qualcosa di profondamente non democratico.
Ti ringrazio, ciao, grazie a Vittorio Sgarbi, 19.50. Emiliano Broggi, allora, che ne pensi dell'eroe della democrazia di Sgarbi? Naturalmente c'è molto di provocazione negli interventi di Sgarbi. Però
trovo che la sua difesa del trasformismo sia fantastica e che sarebbe stata applicabile anche quando per la prima volta si discute di trasformismo, ancora non c'era neanche la Repubblica in Italia, cioè sull'eterno dilemma che c'è tra la rappresentanza diretta dell'eletto e il fatto che sia stato eletto in un partito che ha comunque una sua linea.
Sì, però è vero che lui da quel partito non vuole andare via, per cui ancora di trasformismo non si può parlare. Cioè lui dice, io la mia casa è il Partito Democratico, la penso diversamente dal segretario, ho cercato di spiegarglielo, il mio è un ruolo istituzionale, nessuno mi ha detto niente di Zavoli. Poi naturalmente ci sono delle contraddizioni palesi, lo abbiamo detto, però fino adesso non è che non ha messo in dubbio la sua, poi è stato cacciato dal Partito Democratico, non è lui che se n'è andato, no?
Ma io francamente questo faccio un po' fatica a crederlo, perché che sarebbe stato isolato politicamente, che il suo ruolo all'interno del Partito Democratico, scontrandosi così frontalmente con un leader plebiscitario, penso che l'avrebbe capito chiunque. Quindi io vorrei sapere un po' maliziosamente e molto semplicemente, forse lei non sarà d'accordo, ma chi lo manda, perché che la sua storia all'interno del PD sarebbe stata più difficile se non finita lì, penso che non sia difficile da prevedere.
No, assolutamente. Carlo da Bergamo. Carlo, buonasera.
Sì, buonasera, come sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica.
Una cosa in breve, sempre sul discorso Villari. Innanzitutto, quello che non mi è piaciuto un po' in tutta questa vicenda è un po' l'arbitrarietà che è stata fatta. Io non, senza entrare in valutazioni politiche, però se c'è un membro che viene nominato in questo caso Orlando, che viene proposto, non ho capito i motivi di questa ostilità che hanno portato di fatto alla mancata nomina. Visto che non ha.
I motivi sono tanti, i motivi sono politici, sì. Fa creare difficoltà tra Veltroni e l'Italia dei Valori. Naturalmente il giudizio è il comportamento dell'Italia dei Valori, perché insomma è evidente che un candidato dell'Italia dei Valori, un partito che ogni giorno sostiene che Berlusconi è una sorta di criminale, i deputati e i senatori del PDL, della Commissione di Vigilanza Rai, hanno trovato un motivo in più per dire di no ad Orlando, no?
Sì, sì, questo sicuramente nei fatti è così, però dico, se c'è una rappresentanza parlamentare che ha, ci sono delle nomine che vengono attribuite alla maggioranza e all'opposizione, se l'opposizione porta avanti una candidatura, mi sembra arbitraria che questa non venga accolta.
Sì, però Carlo, mi scusi, le candidature da questo punto di vista sono condivise, devono essere condivise necessariamente, per cui la candidatura non era condivisa, quella di Orlando, e lì c'è stato, secondo me, un errore politico grosso come una casa da parte di Veltroni, che non ha saputo cambiare candidatura e poi è stato, tra virgolette, fregato dalla dalla spregiudicatezza parlamentare dei deputati e dei senatori del PDL. La ringrazio, andiamo a Palermo da Marco, buonasera.
E allora, buonasera dottore Cruciani, prima di tutto complimenti per la trasmissione, poi grazie per aver partecipato.
Grazie a lei, grazie a lei di averci chiamato.
Diciamo brevemente quello che volevo dire.
Dica.
E allora, fermo restando che io sono ammiratore di Orlando per quello che ha fatto a Palermo, di Veltroni perché ha iniziato a semplificare la politica italiana e ha fatto un buon lavoro all'inizio, e stimo pure Di Pietro per quello che ha fatto nel 92. Ora, fatta questa premessa, secondo me hanno commesso tutti e tre, che sono, insomma, eccetto Di Pietro che è novellino, ma sia Orlando che Veltroni sono dei grossi burocrati politici, hanno commesso un errore, cioè sono stati indotti nell'errore da quel furbo che è Berlusconi, giustamente, perché la politica è come una partita a scacchi, se uno non muove la pedina giusta poi va a finire che perde la partita. Allora Berlusconi è stato così bravo, è stato proprio, ha fatto un lavoro impeccabile, perché ha messo Pecorella per quanto riguarda, diciamo, quella prima cosa che non ricordo,
la Corte Costituzionale,
ecco, per la Corte Costituzionale, sapendo che loro subito ripeto, diceva no, perfetto, hanno trovato subito come sostituire quel pallino e hanno cominciato tutto l'iter. A quel punto dicono sì, vabbè, spetta all'opposizione, però noi Orlando non lo vogliamo, dateci un altro nome. A quel punto la furbizia politica, ripeto, di Orlando e di Veltroni, non tanto di Di Pietro, perché io lo ritengo che ancora deve fare molta strada. La furbizia politica avrebbe fatto sì che dovevano cambiare subito pallino e quindi sempre uno dell'Italia dei Valori. A quel punto Berlusconi non avrebbe più potuto mettere in atto questa sua strategia.
Guardi, perché... Marco, mi sembra che lei abbia fatto un racconto assolutamente, naturalmente a modo suo, con le sue parole straordinarie, mi sembra che col suo fortissimo e bellissimo accento palermitano abbia fatto davvero un racconto, un'analisi perfetta di quello che è accaduto. Complimenti. Emiliano, mi sembra, no? Perfetto,
una precisione
impeccabile, no?
Non credo che avrei saputo dirlo meglio.
Assolutamente. Gaetano da Milano. Gaetano,
buonasera. Grazie per avermi chiamato. No, io volevo intervenire su due argomenti. Uno riguarda ovviamente la commissione di vigilanza, questa anacronistica commissione di vigilanza che non serve a niente. Volevo semplicemente dire che a questo punto Villari vale Zavoli, no? O l'Italia dei Valori riusciva a far passare un proprio candidato, ma a questo punto il fatto che passi Zavoli o Villari è assolutamente, dal mio punto di vista, ininfluente. Io premetto, sono un simpatizzante di centrodestra, anche se non ho potuto votare per questo sistema, non mi ha consentito di votare.
Un attimo solo però, torniamo con lei. Grazie. Tra un secondo. Sentiamo subito i titoli del TG5.
Via libera di Forza Italia alla confluenza nel Popolo della Libertà. Berlusconi commosso, siamo il vero baluardo della democrazia nel nostro paese. Borsa europea ancora in pesante perdita, Milano meno 3%, la Banca Europea, possibile un nuovo taglio dei tassi, la benzina scende a 1,17, il minimo da 3 anni. A Verona un commercialista uccide la moglie, i 3 figli e si toglie la vita, tragedia apparentemente senza un perché, i vicini erano una famiglia modello. Arrestato un uomo che per 17 anni ha riscosso la pensione dello zio morto, un trentenne eredita una fortuna dalla zia, ma dal testamento scopre che era sua madre. A Roma, Napoli e in altre città incentivi ai comandanti dei vigili. Più multe fanno e più guadagnano. Insorgono i consumatori ed è polemica. Molti italiani li tengono nel portafogli, ma i santini sono anche una passione da collezionisti e ora arriva un voluminoso catalogo internazionale.
Bene, avete sentito tra i titoli del TG5, più multe fanno, più guadagnano. È un non so in che città fosse, ma a Salerno fosse, forse. E credo che sia una notizia sicuramente da commentare. Bisognerebbe approfondire, naturalmente, sarebbe incredibile. Ma è una di quelle cose che si sono sempre dette, no? Più multe si fanno, più i vigili guadagnano, ma non ha mai trovato conferma. Magari più tardi sentiamo il servizio del TG5, intanto titoli del TG1.
Le borse chiudono male in Europa, la Banca Centrale Europea accenna a un nuovo taglio dei tassi, la benzina costa come nel 2005. Forza Italia confluisce nel PDL, a marzo il congresso, Berlusconi, il nostro movimento è stato un baluardo di libertà. Strage a Verona, in una tranquilla famiglia, un professionista uccide moglie e tre bambini a pistolettate, poi si toglie la vita. Il padre è il boss dei Casalesi, la madre è una pentita, ha arrestato il figlio ventenne di Bidognetti, l'accusa tentato omicidio. Ville da sogno, vita da nababbi, 15 top manager americani che si sono arricchiti mentre Wall Street affondava. Due ragni nella stazione spaziale, uno tesse una tela simmetrica in assenza di gravità, l'altro si nasconde per lo stress.
Bene, interessante anche il titolo del TG1 dei super manager che si arricchivano mentre Wall Street e alcune aziende affondavano. Allora, Gaetano da Milano.
Io riprendo l'argomento che dicevo prima, sostanzialmente sulla questione Villa Rizzauri. Avevo già detto quello che pensavo su questo argomento. E mi aggancio a questo per parlare anche della questione della Torre, l'onorevole Torre che ha fatto quella leggerezza, come dice lui. Questa cosa qua mi conferma nella mia idea, so che lei non è d'accordo sul ritorno delle preferenze e capisco che ci sono alcuni limiti anche in questo sistema elettorale, però credo che la questione della preferenza sia l'unica possibilità che si ha di giudicare direttamente questi parlamentari, perché altrimenti questi parlamentari saranno ricandidati, entreranno nei loro listoni bloccati e verranno rieletti e noi non abbiamo nessuna possibilità, quantomeno, di giudicarli e di non dargli la preferenza in funzione di questo comportamento.
Ho capito.
Per quanto leggero possa essere sia, ma sicuramente non è etico sostanzialmente.
Volevo sapere da Emiliano Broggi a proposito delle preferenze del sistema elettorale cosa ne pensava.
Ma io penso che le preferenze in generale siano una cosa buona, però a me e che le liste bloccate altresì siano un ottimo metodo per rendere appunto irresponsabili i deputati, cioè, ma io penso che faccia tutto parte di questa stortura che c'è in Italia, che abbiamo una repubblica parlamentare con un Parlamento sostanzialmente presidenziale, perché abbiamo una repubblica parlamentare, però poi alla fine con questo sistema, con le liste bloccate, cioè ogni sistema secondo me ha dei pregi e dei difetti, ma nel suo ambito. Noi ovviamente, siccome siamo italiani, abbiamo costruito un ibrido che fornisce tutti gli svantaggi del primo sistema e tutti gli svantaggi del secondo sistema.
Sì, bisogna dire che una volta c'erano le preferenze multiple, poi sono state abolite, poi si è introdotto il sistema con i collegi, successivamente è sparito tutto questo e ci sono le liste bloccate. Io continuo a pensare che il sistema delle liste bloccate, nonostante tutto, dia invece il massimo della responsabilità a chi sceglie una persona, cioè quella lista bloccata, in quella lista ci possono essere anche delle persone che successivamente hanno dei problemi o che hanno avuto problemi giudiziari, chi li candida si assume la responsabilità di candidarli. E poi, ripeto, per l'ennesima volta in alcune zone del meridione introdurre la lista bloccata nelle elezioni regionali è un buon cordone sanitario nei confronti della criminalità. Giuseppe da Torino, poi un ospite. Giuseppe, prego.
Buonasera. Telefono perché tutte queste telefonate riguardo al caso Villari, senza ironia, davvero non me le spiego. E infatti vorrei proprio chiedere a lei, visto che mi pare una persona estremamente informata e logica, il motivo per cui credo sarà un paio di settimane che si parla di Villari, immagino, tutte le sere con questa frequenza ininterrottamente per un fatto che non trovo assolutamente né scandaloso, non trovo neanche interessante alla fin fine, e appunto mi chiedevo il motivo per cui di tutte queste persone che telefonano.
Ma guardi, la spiegazione è molto semplice, un po' perché purtroppo i media, compreso, mi metto dentro naturalmente, parlano di questa cosa, dunque si crea una situazione di guelfi e ghibellini come al solito, cioè gli uni contro gli altri, quando c'è una contrapposizione precisa tra due parti, anche se poi quello che è la commissione di vigilanza RAI, a cosa serve un presidente, insomma, queste cose possono possono non essere perfettamente chiare, però si sono creati due schieramenti, no? Forse tre, forse quattro, insomma, le strategie politiche intorno a questa cosa certamente appassionano, perché non è vero che la politica disgusta e basta. Poi invece c'è un numero di persone che chiama e che ci interpella, che è sconfortata dal fatto che la politica è appesa da giorni intorno a questa vicenda. Le spiegazioni credo siano queste. Irene Tinagli, buonasera.
Buonasera.
Irene Tinagli è docente alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, è consulente per il Dipartimento Affari Economici e Sociali dell'ONU, faceva parte fino a ieri, fino a qualche giorno fa, della direzione nazionale del Partito Democratico, perché l'hanno chiamata per farne parte, e oggi in un articolo su Riformista spiega i motivi delle sue dimissioni. Prima di chiederle qualcosa a questo proposito, però, lei ha una risposta per l'ascoltatore di prima che si chiedeva perché i media da giorni danno molto spazio a questa vicenda di Villari?
Ma forse perché non c'è molto altro di cui occuparsi, che riesca veramente, forse perché manca un'attenzione e un'energia da parte dei partiti di occuparsi di altre cose, perché i partiti stessi probabilmente sono talmente presi e impegnati in queste dinamiche, e queste dinamiche assorbono sia l'attenzione dei partiti, l'energia dei partiti, che l'attenzione dei media, e quindi e le reazioni delle persone, sia di quelle che in qualche modo ne restano affascinate che di quelle che, come diceva prima, che ne restano sconcertate, perché effettivamente pensare che nell'attuale situazione italiana tutte le energie dei media, della politica e delle nostre risorse vadano impiegate su queste cose è un po'
sconfortante, sì. Le posso chiedere quanti anni ha?
34.
Allora, siccome si parla sempre di giovani che devono essere stimolati dalla politica, che devono entrare in politica, lo dicono, diciamo, i leader politici che fanno politica da 30, 20, 30, 40 anni. Lei è stata, tra virgolette, chiamata, cooptata, volevo dire, a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico in quanto tecnica, no? Per le competenze tecniche, così le è stato detto. Dopodiché leggo sul Riformista di oggi: non sono mai stata consultata nemmeno per un parere. Ma com'è possibile una cosa di questo tipo?
Ma forse non sono io a cui deve rivolgere.
No, però lei si sarà dato una risposta, no?
Non so come sia possibile, sinceramente. Non saprei dare una risposta precisa, e questo è anche uno dei motivi per cui ho preso questa decisione, nel senso che non mi sfuggono completamente le logiche di funzionamento di questo partito e della politica. Se avessi saputo in maniera precisa, se avessi capito il motivo di questa situazione, avrei cercato di fare qualcosa di insomma, ma non lo so. Penso che probabilmente forse i tempi non erano così maturi per fare il cambiamento che si era annunciato, forse forse non lo sono per il Partito Democratico come per tutta la politica italiana, io questo non lo so dire. Ma
per cui quando lei sente parlare adesso, naturalmente dopo questa esperienza molto breve, di cambio generazionale, insomma, di noi, insomma, non ci crede più, insomma, sono un po' parole al vento, almeno secondo la sua esperienza.
Sa, poi dipende anche, io non era che mi ponessi come ricambio generazionale, perché come diceva lei prima, io la mia idea non era di entrare a fare la politica, la mia idea era di prestare una serie di idee, di competenze, lo facevo volentieri, quel poco o tanto, non so, a seconda delle opinioni che potevo dare nel mio ambito. Il ricambio generazionale comunque non è che lo si fa solo prendendo persone da fuori o dei tecnici, il ricambio generazionale lo si fa anche dando spazio e coltivando le persone che stanno dentro la politica, anche giovani che lavorano sul territorio, e ce ne sono tante, ma io non ho visto niente neanche su quel fronte, quindi non è una cosa personale mia, capito? Quindi è una cosa proprio complessiva, quindi ho visto scarsa attenzione sia nel creare dei processi di coinvolgimento di persone tecniche esterne, nuove come potevo essere io, ma anche processi interni dove si vedessero combattere ed emergere anche in maniera cattiva. Io mi aspettavo anche delle battaglie cattive tra le nuove leve dentro il partito, della politica, e non ho visto niente di tutto questo.
E invece cosa ha visto? Molto conformismo, possiamo dirlo? Molto
ma non so, un ha colpito molto il generale silenzio in realtà, quindi malumori tanti, borbottamenti tanti, ma è mancato secondo me un confronto proprio anche sui temi, sulla direzione, sulle cose da fare, sulle politiche.
Ecco, a questo proposito, lei ha scritto delle cose interessanti sulla riforma Gelmini. Voglio chiedere a Irene Tinagli, che si è appena dimessa dalla direzione nazionale del Partito Democratico e che oggi ha scritto un bel articolo sul riformista, caro Walter, io me ne vado. Mi ha colpito, dicevo, la questione della Gelmini, perché certamente il Partito Democratico ha criticato la riforma Gelmini, ha cavalcato, diciamo, la protesta degli studenti. Lei scrive: non ho visto nessuna proposta incisiva se non andare contro la Gelmini. Ci può spiegare?
Nel senso che io la proposta della Gelmini sicuramente ha, voglio dire, ha dei limiti, delle lacune, degli aspetti deboli, quello che io mi sarei aspettata da un partito che si propone come un partito innovativo, riformista, eccetera, eccetera, mi sarei aspettata che la Gelmini, il ministro, venisse incalzato sugli aspetti legati all'apertura, all'introduzione di meccanismi meritocratici, allo scardinamento di vecchie logiche, che forse è un po' è la parte su cui il decreto secondo me è un po' più debole, e invece ci si è appigliati alle solite retoriche sull'attacco, l'allarme per la scuola pubblica, i tagli, i precari, i maestri, anche sulla scuola, del maestro unico, quando tutti sapevamo che quelle erano questioni sindacali più che questioni dettate da vere esigenze di riforma, questo sia dall'una che dall'altra parte.
Quindi, ecco, di tutto questo non si è parlato, non si è potuto parlare?
Non che ne io sappia, non nessuno mi ha, perlomeno io quello che ho saputo è quello che ho letto dai giornali, e non so se ci sia stato un dibattito interno al partito su proposte di questo genere, non mi risulta.
La ringrazio molto. Grazie, buona serata. 20:19. Allora, prima di tornare al nostro ospite, che è Emiliano Brogi questa sera, andiamo naturalmente dagli ascoltatori che ci hanno chiamato. Partiamo da Messina, Lucio, eccoci qui.
Buonasera, da Castellumberto, provincia di Messina.
Sì.
Niente, io volevo semplicemente dire una cosa brevissima. Credo che la questione che appassioni le persone non sia né Villari né la commissione di vigilanza, ma sia il tema dell'informazione, perché il tema dell'informazione oggi è il tema della libertà e il tema della democrazia. Voglio dire, se fino a qualche decennio fa la libertà e la democrazia si misuravano con gli eserciti, oggi la libertà e la democrazia, soprattutto in un paese come l'Italia, sono l'informazione. Per cui il punto è questo, ed è questo che appassiona secondo me del dibattito.
Ma guardi, io credo che tra l'altro l'influenza della commissione di vigilanza RAI sull'informazione sia talmente nulla, ripeto, secondo me il presidente e i rappresentanti della commissione di vigilanza RAI servono solamente a finire sulle agenzie di stampa, sui giornali, a fare polemiche sulla RAI, forse a ottenere qualche cosa a livello di sottopotere in RAI, ma insomma poi concretamente questa vigilanza è una follia, è un serpente che si morde, insomma è una situazione paradossale. Bisognerebbe, sono i politici che controllano la RAI, che a loro volta che a sua volta è occupata dai politici, cioè, ci sono delle contraddizioni spaventose.
Questo è ancora più. Comunque io volevo rassegnare soltanto una considerazione: io sono siciliano e sono italiano, e con amarezza ho appreso che la Sicilia è la terra dei pizzini di Provenzano. Con amarezza ho appreso che l'Italia è la terra dei pizzini di La Torre. Io credo che questo sia il modo di trattare la libertà e la democrazia oggi. Questa è la mia amarezza che rassegno a tutti gli ascoltatori.
La ringrazio, Lucio, però secondo me il paragone è improprio e anche un po' offensivo nei confronti di La Torre, che ha semplicemente scritto un bigliettino che poi si è trasformato in pizzino, perché era un bigliettino un po' raffazzonato, però il collegamento credo che non sia assolutamente da fare. Possiamo chiamarlo pizzino, però la mafia lasciamolo perdere, è un'altra cosa. Emiliano Brogi, che dice lei?
Ma io penso che La Torre sia l'espressione cioè il comportamento via di La Torre sia l'espressione di un problema, cioè che io considero a tutti gli effetti il mio partito è in mezzo a un guado molto difficile che lo sta vedendo insomma in grossa difficoltà, e anche in questo senso secondo me è un altro indicatore l'intervista della sua ospite, che anche quella insomma lascia poco adito ai dubbi su a che punto sia questo processo di rinnovamento lanciato dal Veltroni. Però questo non vuol dire che comunque non andasse fatto.
Non bisogna buttare.
Non dovesse pur cominciare da qualche parte, perché ha l'impressione di vivere in uno stato sospeso in Italia, per cui cambiano i nomi, ma le logiche politiche sono più o meno sempre le stesse.
Però Veltroni aveva iniziato in modo diverso, proponendosi come un leader nuovo, andiamo da soli. Invece adesso anche questa cosa molto semplice, andiamo da soli, sembra essere continuamente poi rinnegata. Qualcuno parla di nuova unità a sinistra, eccetera, eccetera. Andiamo a sentire il servizio del TG5 sui vigili e sulle multe, molto interessante, sentite.
La notizia è che oggi a protestare sono gli stessi vigili. Troppe multe, troppe rimozioni, dicono, non solo rendono più ricche le casse comunali, ma anche i portafogli dei comandanti, che a fine anno intascano una percentuale. Più se ne fanno, più loro guadagnano. Una protesta che arriva da Roma, ma anche da Napoli e da altre città.
Beh, lo possiamo dimostrare, basta vedere le buste paga dei comandanti di gruppo. Più multe si fanno, più rimozioni si fanno e a fine anno i comandanti di gruppo percepiscono un'indennità.
Finisce nella busta paga dei dirigenti alla voce DPO, direzione per obiettivi. Si parla addirittura di 16.000 euro l'anno.
Magari fossero 16.000 euro, lo dico come dirigente e comandante, siamo molto più bassi. Guadagno 4.800 euro.
E il DPO?
Il DPO si aggira più o meno su queste cifre quando raggiungo tutti gli obiettivi. Nel caso della Polizia Municipale sono ovviamente i controlli esercitati, ma senza logica d'incasso, tanto per capirci, rispetto all'anno scorso non sono aumentate il numero delle sanzioni, non sono aumentati il numero delle rimozioni, anzi, quest'ultime sono drasticamente diminuite.
Il contrario, esattamente il contrario, sono aumentate le rimozioni e aumentata anche la presenza dei vigili urbani sul territorio. E il giudice di pace di Roma è al collasso, ogni giorno ci sono delle file mostruose.
Dunque questa denuncia sarebbe campata in aria?
Guardi, io non commento, non entro nel merito, ognuno persegue i suoi obiettivi. I nostri sono di dare un servizio ottimale, efficace ed efficiente al cittadino, ma soprattutto trasparente.
Le voci che avete sentito sono di un sindacalista che denunciava, poi del comandante dei vigili urbani di Roma. Allora, Gianluigi da Milano, buonasera.
Buonasera, devo nient'altro confermare quanto è stato detto prima, penso dal collega, perché ho preso la comunicazione adesso. D'altronde,
cioè lei è un esponente, un dipendente della polizia locale,
sì,
milanese?
Sono un ufficiale della polizia locale, le posso confermare che non, così come è detta la notizia, non è che direttamente noi si abbia una percentuale sull'incasso.
No, si parlava dei comandanti, non si parlava degli ufficiali pure.
Ma anche comandanti. I comandanti normalmente hanno quella loro indennità di
pensione, il loro stipendio.
Ecco, il loro stipendio.
Ecco, ma viene aumentato, mi scusi Gianluigi se le faccio questa domanda, c'è una voce nello stipendio dei comandanti che dipende, una voce, ripeto, che dipende dagli incassi per le multe?
No, assolutissimamente no. No, solo per raggiungimento di obiettivi, di progetti prestabiliti, preannunciati, concordati con l'amministrazione.
Va bene, però
con
bisogna. Scusi, bisogna vedere questi progetti quali sono, perché se il progetto è legato al numero di multe, agli incassi da multe, insomma, più o meno è la stessa cosa.
No, perché l'articolo 208 del codice della strada proibisce tassativamente una cosa del genere. Anzi, nell'articolo 208 del codice della strada, con la nuova versione del codice del 92, le altre versioni precedenti non lo prevedevano, prevedono la possibilità, sempre con accordi sindacali, contrattazioni decentrati, l'amministrazione eccetera eccetera, di destinare una parte dei fondi delle sanzioni, così come fanno le polizie di Stato, carabinieri eccetera, a a fondi di perequazione per l'assistenza degli infortunati, degli invalidi della categoria.
Vabbè, questo però è un altro discorso. Io la cosa che voglio sapere è che mi sembra venga fuori da questo servizio e da queste accuse, soprattutto lei però le smentisce su tutti i fronti, cioè all'interno, le ripeto questa domanda, all'interno della busta paga dei comandanti di un gruppo e magari a cascata per gli ufficiali, ma non credo, insomma, lei è un ufficiale, ce lo può confermare, c'è un aumento della busta paga che dipende dalle entrate comunali sulle multe, sì o no?
No, contrattualmente no. Se poi è stato fatto a livello locale, con accordi sindacali, con qualcosa del genere, questo non può essere fatto, è comunque fuori legge. Chiunque l'abbia fatto ha fatto una cosa che non sta né cielo né in terra, non esiste, non può esistere.
No, ho capito perfettamente, lei è stato molto chiaro. Dunque, se c'è un accordo che prevede un aumento in qualsiasi modo venga erogato, un aumento nelle buste paga degli ufficiali, del comandante, eccetera, è totalmente contro la legge.
Le posso garantire, perché seguo direttamente il mio comandante, quindi di queste cose qui sono a corrente, veramente.
La ringrazio. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Il Consiglio Nazionale di Forza Italia approva la mozione per l'ingresso nel PDL. Berlusconi rilancia il discorso del 94 e dice: siamo il baluardo della libertà. Trichet annuncia un possibile nuovo calo dei tassi. La situazione economica, spiega, è drammaticamente cambiata. Il prezzo della benzina è ai minimi da 3 anni, giù le borse. Ancora senza un perché la tragedia di Verona. Un commercialista ha ucciso la moglie e i 3 figli di 3, 6 e 9 anni e poi si è tolto la vita. I vicini dicono era una famiglia serena. Arriva in Italia il freddo polare, temperatura impicchiata, possibili nevicate a Milano, Torino e Verona. Vento e pioggia al sud, allerta della Protezione Civile. Attesissimo dalle teenager è uscito il film sul vampiro innamorato Twilight. Nelle sale anche Maratone Non Stop a Roma, una ragazza in cerca di record. Lo vedrà 23 volte di seguito. Intanto arrivano spettacolari immagini del sesto film di Harry Potter.
Bene, bene, andiamo a sentire da Novara, Enrico. Buonasera, Enrico.
Buonasera.
Quanti telefoni ha che squillano tutti in contemporanea?
Sto rispondendo sul cellulare. Niente, io non volevo fare la verginella o fare il solito discorso che scade nel qualunquismo, però penso che il caso Villari, penso che si meriti di parlare, non per il caso in sé per sé, che sinceramente chi se ne frega della commissione di vigilanza RAI, ma perché penso che sia emblematica di come la classe politica italiana non ragioni proprio a volte, non dico come uno statista che deve ragionare per le generazioni future, ma qua proprio non si ragiona neanche per la nostra di generazione. Tra l'altro poi sentivo prima un intervento di un ascoltatore che quasi elogiava la politica come partita a scacchi, ma secondo me la politica è forse qualcos'altro di più alto. O sbaglio?
Sì, no, ma certo, non c'è dubbio che ci sono anche le partite a scacchi, però, nella politica, in tutti i paesi, non solo in Italia. Magari in Italia sono esasperate, queste partite durano troppo.
Mi sembra che tutto si riduce veramente a una partita di scambio, poi alla fine. Lei prima chiedeva a una sua ospite del perché poi le televisioni si occupano di questa cosa,
sì.
Così come le televisioni, a volte la televisione parla di se stessa, della televisione. Io vedo che i politici parlano solo di loro stessi e tante volte il giornalismo, forse inconsapevolmente, per far piacere al politico di turno, riparla di nuovo ancora della politica, ma non di qualcosa di concreto, solo degli scambi fra di loro.
No, ma ho capito, lei è stato molto chiaro, Enrico, la ringrazio e concordo, spesso i politici parlano di se stessi, in questo caso è lampante, si parla di una commissione che dovrebbe vigilare sulla RAI che a sua volta è occupata dalla politica, una cosa assurda. Angelo da Milano, Angelo, buonasera.
Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire perché so che è stata data la notizia relativa agli incentivi che avrebbero i vigili, più multe fanno. E,
sì, i comandanti in realtà, comandanti. I comandanti, forse gli ufficiali. Poi ci ha subito chiamato un ufficiale della Polizia Locale di Milano che sembra, appunto da quello che ci ha detto, che collabora e ha stretto contatto col comandante, che ha negato invece su tutti i fronti, dicendo che non esiste nessuna voce nella busta paga dei comandanti per una cosa del genere. Però insomma, vedremo.
Ecco, volevo segnalare che una regola simile c'è già anche da qualche anno per il personale dell'Agenzia delle Entrate, cioè i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno degli incentivi alla fine dell'anno sulla base di quello che viene accertato in più rispetto a certi parametri. Quindi questo incentivo che nel privato è vietato, cioè per esempio l'avvocato non può fare quello che si chiama il patto lite con il cliente,
sì,
dicendo attenzione, se non mi dai solamente qualcosina, poi se si vince la causa insomma facciamo metà. Ecco, questo è vietato, e sembra un po' inspiegabile che invece sia legiferato, perché questo chiaramente crea un po' di distorsioni, soprattutto poi nel clima così nella caccia all'evasore, alimenta un circuito preoccupante con degli accertamenti che a volte sono esagerati e vanno a colpire anche delle persone che non c'entrano niente con l'evasione, con delle gravi conseguenze nei confronti di aziende, addirittura chiusura e perdita dei posti di lavoro.
Ma certamente ha ragione lei, Angelo, secondo me porta una distorsione, anche se qualche ascoltatore mi segnala cose diverse. Ma se i vigili fanno le multe, vuol dire che chi le riceve, a parte eccezioni, se le merita. Ben venga allora un premio di risultato. Personalmente penso che a Milano dovrebbero triplicare il numero di multe e rimozioni, forse aiuterebbero a disciplinare noi guidatori. E anche altri sms sul fatto che non ci deve essere nessuno scandalo sull'incentivo che viene dato a un vigile oppure a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, come dice lei, nel caso in cui si realizzi un risultato che significa maggiori incassi per lo Stato o per un comune. D'accordo, andiamo a sentire Guglielmo da Napoli. Buonasera.
Buonasera Cruciani. Io devo intervenire rapidamente sul problema dell'università nella sua generalità. La preoccupazione che mi sento di portare è che esperienza diretta, in questi ultimi anni i migliori non scelgono più la carriera accademica, soprattutto in una situazione di disagio, di assenza di riferimenti stabili di quello che dovrebbe essere l'università e che di cui tutti parlano e che poi non si realizza. Cosa succede? Che attualmente noi offriamo a un dottorando di ricerca 800 euro per 3 anni e il vuoto dopo, in una diatriba molto stucchevole su come devono essere organizzati i concorsi, come non devono essere organizzati, eccetera, in una situazione di disagio in cui poi si blocca il turnover e tutti le sapessero. Il ragazzo bravo non si fa due conti e dice qual è la passione che mi può portare a rimanere in questa situazione senza nessuna prospettiva.
Assolutamente, Guglielmo, è un problema quello della retribuzione di chi entra nel mondo universitario, perché naturalmente è uguale per tutti ed è uguale per tutti gli atenei. E soprattutto è distribuita in maniera sbagliata. Devo chiudere, però la ringrazio, ma recupereremo sicuramente questo argomento e anche il suo intervento la prossima settimana. Grazie anche a Luca da Milano e Michele da Roma. Davvero non abbiamo tempo, 20:42, la Zanzara Etta, radio24.it. Ci sentiamo allora lunedì 18:30.
La Zanzara.